Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è il 18 febbraio. Maria Grazia Calandrone dai microfoni di Qui Comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e scelte musicali di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati. Oggi, 18 febbraio, è anche l'anniversario della nascita di Fabrizio De André, che non credo abbia bisogno di nessuna presentazione, che conosciamo come il più poetico fra i cantautori e che ascolteremo a breve. Ma soprattutto è l'anniversario della nascita di Nikos Kazantzakis, nato nel 1883 a Megalocastro in Grecia. Kazantzakis fu scrittore, poeta, filosofo e uomo di Stato, ma fu soprattutto l'autore di Zorba il Greco, un romanzo meraviglioso del quale parleremo tra poco. È autore anche di un'Odissea monumentale di 33.333 versi che Nicola Crocetti sta traducendo per la prima volta in italiano e che non vediamo l'ora di leggere perché prosegue le avventure di Ulisse da dove Omero lo lascia dopo il suo ritorno a Itaca. E vi dico solo che l'Odissea di Kazantzakis in America ha venduto 200.000 copie e il web trabocca di elogi entusiastici. Kazantzakis nella sua vita fece una mole mostruosa di lavoro, come se avesse avuto a disposizione 10 vite. Girò il mondo perché era corrispondente di un quotidiano ateniese, tradusse Iliade e Odissea in greco moderno, tutta la commedia di Dante in endecasillabi, Machiavelli, Nietzsche, il Faust di Goethe e prima in Europa tradusse anche i poeti della generazione del 27 spagnola, tra i quali Salinas e García Lorca. Scrisse 10 romanzi, alcune decine di opere teatrali, 4 biografie, centinaia e centinaia di articoli e lavorò 12 anni a questa sua Odissea, riscrivendola a mano 7 volte. Fu candidato per molti anni al premio Nobel per la letteratura, ma l'intero apparato dei poteri forti, cioè le istituzioni statali, giornali, intellettuali di regime e la Chiesa ortodossa, si mobilitò perché il premio non gli venisse dato e tempestò l'Accademia di Lettere. Lo accusavano di corrompere i giovani, che era stessa accusa peraltro mossa a Socrate, perché era comunista. Cosa non vera, peraltro, ma la verità era che Kazantzakis denunciava la corruzione e l'omosessualità dei preti ortodossi e i preti si vendicarono. Crocetti dice di aver visto con i propri occhi a Stoccolma gli originali di alcune lettere di questi alti papaveri all'Accademia di Svezia. E lo stesso Camus, quando prese il Nobel nel 1956, scrisse a Kazantzakis: «Sono onorato di ricevere questo premio, ma credo che sarebbe dovuto andare a voi, che lo meritavate 100 volte di più». Senza nulla togliere a Camus e riconoscendone anzi la sua nobiltà d'animo. L'epitaffio di Kazantzakis recita così: «Non mi aspetto nulla, non temo nulla, sono libero». E così immaginiamo che si sia assopito anche il pescatore di Fabrizio De André. Ascoltiamolo.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole, se viaggiatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
E abbiamo ascoltato il pescatore che si assopisce all'ombra dell'ultimo sole. Kazantzakis dicevamo appunto che è stato soprattutto l'autore di un capolavoro, Zorba il Greco, che è un romanzo sulla libertà e sulla gioia di vivere, sull'amicizia e sul confronto durissimo e appassionato tra un uomo che vive la vita come un'opera d'arte, Zorba appunto, e uno scrittore, un artista, un povero scribacchino come egli stesso si definisce. Il personaggio Zorba, Alexis Zorba, un'anima per la quale il mondo era troppo piccolo, è esistito, veramente, era un operaio al quale Kazantzakis era molto legato. E per l'intellettuale Kazantzakis, appunto ascetico, spiritualista, Zorba fu un modello dello slancio vitale di Bersón, un modello dolorosamente inarrivabile se non attraverso appunto la descrizione che ne fa nel romanzo, che è vivissimo e sembra veramente scritto con la carne viva. E Kazantzakis, tra l'altro, a Parigi aveva seguito le lezioni di Bersón. Le lezioni sullo slancio vitale di Bersón causarono in molti artisti il desiderio e il tentativo di fare della propria vita proprio un'opera estetica, per esempio nelle avanguardie come il dadaismo, che cercava di esprimere nella coincidenza tra opera e creatore la naturale gioia di vivere. Kazantzakis, ahimè, il povero scribacchino, non riuscì mai a immergersi completamente nel flusso della vita, e Zorba lo rimprovera così, con queste parole: ci vuole follia, follia, hai capito? Rischiare tutto, ma tu hai cervello e questa sarà la tua rovina. Il cervello è un droghiere, tiene i registri, annota le uscite, le entrate, i profitti, le perdite. E però Zorba, il vitalissimo Zorba, non è affatto un superficiale, è un innamorato della vita, un affamato della vita, è una tenerezza e una compassione profonda per le creature. Sentite come ne parla. Che razza di macchine è l'uomo? Le metti pane, vino, pesci, rapanelli ed escono sospiri, risate e sogni. Una fabbrica. Ma soprattutto Zorba ha l'ardire di beffarsi della propria anima, come se avesse dentro di sé una forza superiore all'anima stessa. E a questo proposito voglio leggervi alcuni brevi brani sulla libertà, la felicità e la poesia nella traduzione di Nicola Crocetti. Ascoltiamo. I grandi idealisti e i grandi poeti vedono tutto per la prima volta. Ogni mattina vedono davanti a loro un mondo nuovo. Non vedono un mondo nuovo, lo creano. Un desiderio ardente, desiderio o ricordo, di una diversa, semplice, grande felicità. La stessa voluttà, lo stesso dolore in quei giorni in cui gli alberi si gonfiavano di linfa, avranno certo provato anche i bruchi nei loro bozzoli, sentendo spuntare sul dorso come ferite le due ali. Dire di sì quando è necessario. Trasformare l'inevitabile in libera volontà. Questa è forse l'unica via umana al riscatto. Questo vuol dire la libertà, pensavo. Avere una passione. Raccogliere monete d'oro e all'improvviso vincere la passione e gettare al vento tutto quello che possiedi. Guardavo Zorba ballare e comprendevo per la prima volta la ribellione dell'uomo per vincere il peso e la materia, la maledizione ancestrale. Sentite com'è filosofica insieme materica la scrittura di Kazantzakis. Si sente l'amore profondo dello scrittore per il suo amico, al quale ha eretto proprio questo monumento di parole, tra l'altro interpretato da Anthony Quinn, che ha fatto un Zorba indimenticabile per la regia di Kakoyannis. E con la figura meravigliosa e la danza di Alexis Zorba stanno benissimo questi due brani tradizionali greco e greco-salentino, eseguiti dall'ensemble L'Arpeggiata, diretta da Cristina Pluhar. Ensemble L'Arpeggiata, Asa Picot, Aremu Rindinetta. E abbiamo ascoltato l'ensemble L'Arpeggiata in Asafiko Are Mu Rindinedda. Rimaniamo in Grecia, continuiamo il nostro viaggio nella Grecia, nelle sue danze, passioni, nella sua idealità e a volte eroismo, con Zalongo, Daniele Pietrini. Daniele Pietrini è scomparso a poco più di 40 anni l'anno scorso e racconta nella prima poesia che ho incontrato di lui e che mi ha fatto innamorare poi della sua poesia, racconta un episodio dell'occupazione turca. A Zalongo, in Grecia, nel 1803, 57 donne del villaggio greco di Soli si presero per mano e gettarono i loro figli e se stesse giù dal monte Zalongos, cantando e danzando, per non finire nelle mani dei soldati turchi di Ali Pascià. Una fine nobile e orgogliosa, per la quale però ci chiediamo come mai non vennero fermate. Perché i soldati, che sicuramente erano armati e sicuramente più forti di loro, non le hanno prese e non ne hanno abusato, non le hanno fermate, comunque perché loro sono diventate intangibili? E Daniele Pietrini anche si deve essere posto questa domanda, perché in realtà compie un monologo a nome di una di queste 57 donne, osserva il fenomeno con tutta la compassione di cui è capace un poeta, prende la parola e ce lo spiega perché queste donne sono diventate intangibili. Ascoltiamolo. Sapete che nella danza la musica è solo un suggerimento. Il vero di spiegarsi si fa in silenzio. Prima trovo me stessa, poi accetto proposte. Increduli ci guardate, fuori di senno indemoniate, pure anche voi, ignari, state danzando. Allungata in questa contemplazione, anche il carnefice è orma dell'amore, dato naturale che m'attraversa, registrato e subito tramutato in soffio di dolcezza. Che oggi si possa morire non cambia. È un momento come tutti gli altri. Sforzo, abbandono, contemplazione, nulla. Di fatto io sono un desco imbandito. Chi s'avvicina potrebbe sfamarsi, ma tutto ciò che mi hanno chiesto è stato un ruolo sociale, rassicurare della loro scelta altre mogli e madri. Alla fine di una vita in presenza l'anima è pronta, ha l'energia per guardare, iniziare la sua danza. Eccolo, ce l'ha detto molto bene Pietrini, questa intangibilità. Nessuna tristezza, nessun terrore, ma un incantevole e incantato superamento dell'io. Le donne di Zalongo è come se usassero questa occasione di guerra per fondersi in un nuovo corpo sociale, anticonvenzionale, apparentemente antibiologico. Ma anche la natura a volte è una convenzione per chi osserva le anime. Possiamo serenamente andare oltre la natura biologica, questo ci insegna questo poeta. Quindi queste donne sono fuse in una specie di unico corpo corale insieme ai loro bambini e fanno una scelta che è una scelta quasi insignificante per come la mette lui. Come questo corale che andiamo ad ascoltare di Domenico Scarlatti, uno Stabat Mater che dedichiamo a quelle 57 donne in volo su Zalongo. Domenico Scarlatti, Stabat Mater dolorosa, da Stabat Mater per voce e basso continuo, Elizabeth Poole, soprano, Neil McKenzie, tenore, BBC Singers, David Miller, tiorba, Francis Kelly, arpa barocca, Gary Cooper, organo, Edward Christopher, direttore.
Thank you.
Che meraviglia questo Stabat Mater dolorosa di Domenico Scarlatti. Il corale, corale delle donne che danzano, il corale delle donne che cantano. E parlando di danza, come non parlare del quadro esposto all'Ermitage di San Pietroburgo, la danza di Matisse, nella sua seconda versione, la versione del 1910, dipinta un anno dopo la prima. Il primo elemento della costruzione fu il ritmo, il secondo una vasta superficie blu scuro, allusione al cielo mediterraneo nel mese di agosto, il terzo un verde scuro, il verde dei pini mediterranei. Partendo da questi elementi, i personaggi non potevano che essere rossi per ottenere un accordo luminoso. Così scrive lo stesso Matisse circa l'idea di questo suo quadro fatto di questi tre colori dominanti. In questo quadro di danza Matisse riesce a trovare una sintesi meravigliosa tra ordine e vitalità. Le figure formano un cerchio armonioso, ma nello stesso tempo esprimono un'energia assolutamente libera e gioiosa, una specie di felicità aristotelica. I colori usati, appunto, abbiamo detto, sono colori dominanti, blu, verde, rosso, sono colori molto brillanti. Matisse desiderava che i propri quadri dessero pace a chi li guardava, facessero riposare, fossero accoglienti come una poltrona. Questo intento etico, comunicativo, è chiarissimo, è concentrato in questa danza. Questa danza era in me, dichiarò ancora Matisse, non ho avuto bisogno di stimoli esterni, ho attinto a qualcosa di vivo. Questo qualcosa di vivo era egli stesso. La particolarità di queste figure è che danzano su una terra curva e dietro di loro il cielo è di un blu profondo, quindi possiamo immaginare che stiano danzando proprio sulla cima del mondo, direttamente sulla curvatura del nostro pianeta, in mezzo a un cielo che non finisce. Siamo nel 1910, il Novecento doveva ancora tutto accadere. E nella Parigi di inizio Novecento la danza è un'arte molto importante, c'era Isadora Duncan con i suoi pochi veli che esprimeva i sentimenti di tutti attraverso il proprio corpo. E lo stesso facevano i balletti russi, che attingono alla tradizione popolare, portano in scena quello che per i parigini è esotico, primordiale, e anche i pittori e scultori in quegli anni guardano all'arte primitiva e medievale, africana, orientale, si sente molto questo in questo quadro di Matisse, la danza di Matisse risente tutte queste influenze, conserva un tratto infantile, originario, sembra dipinto d'impeto, non è così in realtà perché ci sono molti bozzetti che precedono questo quadro, però quando arriva al quadro le linee sono essenziali, non c'è una riga di troppo, c'è soltanto l'indispensabile, a significare appunto l'originarietà dello slancio, il famoso slancio originario dal quale attingono o che desiderano, dal quale desiderano attingere tutti gli artisti, come anche Debussy, che scrisse: bisogna cercare la disciplina nella libertà e non le formule di una filosofia divenuta caduca e buona solamente per i deboli, senza ascoltare i consigli di nessuno se non del vento che passa e ci racconta la storia del mondo. Quindi slancio che viene da prima e che ci porta con sé come un vento in una libertà creativa, in una libertà compositiva nel caso di Debussy. Ascoltiamola questa libertà di Debussy in Danza Sacra e Danza Profana per arpa e orchestra, Fabrice Pierre Arpa, Ensemble Orchestrale La Follia. Thank you. E abbiamo danzato anche in compagnia dell'arpa di Debussy, danza sacra e danza profana per arpa e orchestra. E dopo la danza sfrenata di Zorba, la danza di Matisse sulla cima del mondo, dopo la danza già spirituale, già presa in un altrove delle madri di Zalongo, chiudiamo questa puntata con una provocazione di Chico Buarque, Le donne di Atene, una canzone scritta nel 1976 dallo stesso Buarque e da Augusto Boal, il drammaturgo brasiliano ideatore del teatro dell'oppresso. È una canzone che esorta le donne a prendere esempio da quelle mogli di Atene ed è un atto di accusa contro il macismo e anche contro parole pericolose come patria, bandiera, onore, vendetta, eroi, razza. D'altra parte però è anche una canzone contro il masochismo paradossale di certe donne che sembrano desiderare di restare in catene o magari consumano la propria vita nell'attesa che la propria vita cambi da sola, così per magia senza l'intervento di desiderio e volontà, o vivono sopportando tutto. Anestetizzate, rassegnate, come scrive Buarque, non hanno sogni ma solo presagi, non fanno scene, vestite del nero di chi è rassegnato, di chi ha ormai già accettato il fato senza più pene, serene. È la versione italiana delle donne di Atene di Eugenio Finardi e Camerini, e quindi con il dovuto distacco da queste donne tanto accondiscendenti e serene, Maria Grazia Calandrone vi saluta, vi dà appuntamento a domani, vi lascia ai programmi di Radio 3, GR3 e Radio 3 Mondo con Chico Buarque de Hollanda, Mulieres G. Atenas, le donne di Atene.
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade, têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios, o seu homem, mares, naufrágios, lindas sirenas, morenas. mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas, as jovens.